Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Alfa, siete a Chuck and Sketch in compagnia di Miriam, il posto ideale dove parlare di cinema, teatro, serie TV e chi più ne ha più ne metta. Oggi in questo bellissimo ambiente un po' di dedicato alla settima arte parliamo con mio entusiasmo di un film che sono finalmente riuscita a recuperare. È un film del 2019 che adesso è disponibile sulla piattaforma di Netflix, ma che secondo me potete anche noleggiare tranquillamente online, e che si intitola Doctor Sleep. Sono super veramente entusiasta di presentarvi questo film perché lo aspettavo un sacco, volevo vederlo al cinema, poi purtroppo non ho fatto in tempo ad andare a vederlo direttamente al cinema e ho avuto la fortuna di leggere il libro di Stephen King e non so, cioè, ho talmente davvero tanta voglia di parlarvene e di leggervi degli stralci del libro e che veramente sono emozionata, non so da che parte partire, ma assolutamente vi dico sì. Sì, guardate il film e leggete il libro. Sì, assolutamente sì. Però una piccola precisazione. Non leggete il libro e non guardate il film, soprattutto non guardate il film con la speranza, o meglio ancora con la supponenza, parola forse un po' forte ma che dà il giusto significato, di trovarvi di fronte a un altro Shining, perché non è così, specialmente per il film, non è così. Il regista è totalmente diverso, è Mike Flanagan per quanto riguarda Doctor Sleep, e quindi tutto quello che è Shining, prendetelo, innamoratevene, ok, tutto quello che volete, mettetelo da parte e aprite un altro capitolo, ok? In quel modo analizzerete, secondo me, Doctor Sleep anche con il libro in parte in maniera diversa. Ci ho tenuto a fare questa premessa perché molte delle opinioni che ho sentito le ho sentite criticando questo film, dicendo che è un film che in realtà non ne vale la pena, non è un granché, è un po' una delusione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma certo, perché se lo mettiamo a paragone di Shining, non può essere altrimenti. Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, giustamente, dopo questa premessa che mi sembrava necessaria, entriamo un pochino più nel vivo. Doctor Sleep è un film del 2019 ispirato al libro di Stephen King, appunto Doctor Sleep, diretto e montato da Mike Flanagan, e si tratta del sequel del film di Shining del 1980. È normale dal punto di vista marketing che nel momento in cui esce il sequel quello che è effettivamente il sequel di Shining dal punto di vista del libro, così è anche per il film, e quindi ci si aspetta che sia la stessa cosa, comunque la stessa opera d'arte, ma non è così. Altra premessa, come vi ho già detto, il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King e Ewan McGregor interpreta Dan Torres, un uomo con poteri psichici che lotta con l'alcolismo. Il romanzo di Stephen King, Doctor Sleep, è un sequel del suo appunto romanzo horror del 1977 di Shining, il cui personaggio Danny Torrance appare per la prima volta da bambino, il piccolo Dan. Shining è stato adattato nell'omonimo film del 1980 diretto da Stanley Kubrick. Quindi, ripeto, e poi vi lascio la musica e lo riprendiamo dopo. Non possiamo paragonare assolutamente quello che è il Shining del 1980 diretto da Stanley Kubrick con Doctor Sleep, che è fatto nel 2019 e poi ha totalmente un altro regista che è Flanagan. Ora vi lascio la musica e poi ritorniamo fra pochissimo con Doctor Sleep. Il secondo giorno di dicembre di un anno in cui un coltivatore di noccioline della Georgia era impegnato nei suoi traffici alla Casa Bianca, uno degli alberghi più rinomati del Colorado venne raso al suolo da un incendio. Il disastro dell'Overlook fu totale. Ben ritrovati a Chuck and Sketch, siete in compagnia di Miriam e si sta parlando di Doctor Sleep. Questo che vi ho appena letto è proprio l'inizio, i primi due capoversi di quello che è il romanzo di Stephen King, Dr. Sleep, dal quale poi è stato tratto il film del 2019, appunto Dr. Sleep. Come ho già raccontato prima, per chi si fosse collegato adesso, lo ripeto molto volentieri, sono entusiasta di parlarvi di questo film perché ho iniziato il romanzo, mi è piaciuto tantissimo e non vedevo l'ora che potesse essere messo in scena. E devo dire che solitamente sono abbastanza non soddisfatta di quello che esce di quello che esce dai film, cioè trarre dai romanzi un film non è sempre piacevole. In questo caso io l'ho apprezzato. Non è che ho apprezzato lo sforzo, mi è piaciuto il film. Però, come ho detto prima, bisogna scollegarsi un po' da quello che era Kubrick, perché è molto 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 diverso. Dr. Sleep è un film che ci racconta di un bambino che diventa adulto e che ha i suoi problemi. Ma non è solo questo, è un universo, un mondo in cui è un mondo un po' cambiato, un mondo un po' diverso da quello che viviamo quotidianamente. È un mondo fantastico in cui Stephen King, e in questo caso il regista, se parliamo del film, ci fa entrare in questo veramente turbinio di personaggi fantastici in tutti i sensi. Siamo nel 1980. E sulla riva di un lago una bambina che possiede la luccicanza viene adescata dalla bellissima Rosa Cilindro, un nome affibbiatole per via del cappello che porta sempre in testa, e dai suoi compagni membri del misterioso vero nodo. Il film inizia così. Inizia con una bambina e possiamo dire il personaggio, l'antagonista principale, questa Rosa Cilindro. E subito vieni catapultato in questo nuovo mondo. Leggere il libro e vedere il film non c'è bisogno che ve lo dica io, che è una cosa completamente diversa. E molto spesso ho percepito che il libro sia servito al film. Mi spiego meglio. Mi è capitato molto spesso di vedere film e non aver letto il libro. Però vedi il film, hai quella conoscenza ridotta del film e capisci tutto. In questo caso, oppure viceversa, leggi il libro, guardi il film e dici no, ma mancano un sacco di cose. In questo caso, invece, secondo me, il regista è stato bravo perché è riuscito a quasi integrare come se il film fosse un lavoro fatto in un modo e il libro andasse a integrare e facesse il lavoro del libro, mentre il film fa il lavoro del film. Questo secondo me è il valore aggiunto. Di solito ci si scontra sempre perché il libro è più approfondito, il film non è abbastanza, ma bisogna ragionare su due mezzi differenti e in questo caso i due mezzi si completano e vanno il libro giustamente ad approfondire quello che è il film. Adesso è a dare le giuste sfumature. Scusate, sono troppo presa da questo racconto. Vi devo lasciare la musica e ritorniamo fra pochissimo. Il mattino della festa di compleanno di Abra, Dan si svegliò e si accorse che tutti i nomi sulla lavagna erano scomparsi. Al loro posto una sola parola, a caratteri giganteschi e irregolari: ciao. Ecco, questo è un altro piccolo pezzettino di quello che è Stephen King, Dr. Sleep, ed è quando fondamentalmente Abra e Dan si incontrano. E stiamo parlando di Dr. Sleep e siete a Chuck and Sketch su Radio Alfa. Questo film del 2019 è tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, di cui vi sto leggendo alcuni spezzoni, e la cosa ho deciso di parlarvi di questa scena perché questo è il momento, diciamo, di incontro tra quello che è il nostro protagonista, Dan Torres, e la piccola Abra, la giovanissima Abra. Abra che è la nostra protagonista, Abra, che veramente è quella che cerchiamo noi come spettatori di difendere incredibilmente. Prima vi ho introdotto Rosa Cilindro, che è appunto l'antagonista principale, e poi adesso mi sembrava giusto introdurre quella che è Abra Stone, quindi la ragazzina che avrà diverse grane per colpa di questo suo grande dono della luccicanza. Questo film è un film che ha della, non della crescita, della, neanche della vendetta, non mi viene il termine appropriato in questo preciso momento, però in questo film c'è questa voglia di riconquistarsi la propria umanità, secondo me, da parte di Dan Torrance. C'è da dire che questo ragazzino è sempre, ricordiamo Shining, insomma, non ha avuto un percorso molto facile e questo viene espresso molto bene verso la fine del film e del libro, quando Rose conosce Dan e ne legge veramente in maniera trasparente tutta la sofferenza che ha provato questo bambino. E poi vediamo invece Abra, che è in un contesto totalmente differente ed è proprio lei che aiuta a far crescere Dan e a farlo diventare quello che poi in realtà doveva essere, cioè sfruttare la sua luccicanza. Abra diventa l'aiutante e allo stesso tempo un po' quasi come una figlia all'interno del lavoro di Stephen King, ma più forse nel film traspare questa cosa. E è molto bello il fatto di vederlo, specialmente quando a un certo punto deve fare veramente i conti col passato, Dan, quello che è il suo nuovo rapporto con le sue paure, perché fondamentalmente si hanno due principali protagonisti, Abra e Dan che non combatte le sue paure, ma le chiude in un cassetto, più precisamente in una valigia, cerca di soffocare questa situazione, ma non le affronta. Abra invece è fin troppo coraggiosa, cerca di combatterle, non si lascia intimorire da nulla, però allo stesso tempo forse questo suo modo di fare risulta pericoloso e un po' arrogante. Questo incontro di queste due personalità aiuterà entrambi, secondo me, a sviluppare quello che è poi il loro personaggio. Adesso vi lascio la musica, torniamo fra pochissimo qui a Chuck and Sketch. Rose ne rimane sconcertata e le capitava di rado. Nessun membro del nodo si era mai suicidato. La vita era l'unica ragione della loro esistenza, tanto per dirne una nuova. Probabilmente sta parlando a vanvera, continuò Papà Corvo. Solo che cosa? Hai ragione, di solito non ci prendiamo il raffreddore, ma ultimamente parecchi l'hanno avuto. Poco più di un paio di starnuti che vanno e vengono, però, secondo Nocino, potrebbe essere colpa della denutrizione. Naturalmente sta solo tirando a indovinare. Qui abbiamo due personaggi, due antagonisti, che sono Rose Cilindro e Papà Corvo. Stiamo parlando del film e del libro dal quale vi ho letto questo breve passo di Stephen King, Dr. Sleep, e dal film appunto omonimo, che ho avuto fortunatamente la possibilità di vedere, purtroppo solo adesso, però ce l'ho fatta. Questo passaggio era per presentarvi appunto quelli che erano due dei personaggi cattivi principali, che fanno parte del vero nodo, questa specie di cricca. Che ha il compito di prelevare la luccicanza da chi ne ha fondamentalmente. Cosa succede? La luccicanza, e questo è un preambolo secondo me necessario se vedrete solo il film e non leggerete il libro, è presente soprattutto nei bambini. Sono queste doti quasi di sensitivi e di premonizione che i bambini come Dan Torrance, Shining, e hanno la possibilità di avere. Man mano questo specie di potere affievolisce sempre di più con l'età adulta, anche per determinate cattive abitudini, tipo il fumo, l'alcol, la droga. Questo va ad affievolire, non solo anche per il decorso naturale del tempo, ma anche per queste cose si tende a assopire questo potere. E gli adulti, alcuni adulti, come però è più vivido nei bambini, hanno queste sensazioni quasi, questo sesto senso, e ce ne sono in realtà in tutto il mondo. Il vero nodo ha il compito, cioè il compito, si è arrogato il diritto di prelevare questo potere e se ne nutre per rimanere immortale. Fondamentalmente questo si capisce all'interno del film, però mi sembrava giusto specificarlo un attimo, che magari all'inizio può essere e risultare un po' confusionario. Come ho già specificato a chi appunto ci sta seguendo dall'inizio della puntata, non dobbiamo prendere questo film come se fosse quello il post Shining. Cioè, in realtà, dal punto di vista letterario e dal punto di vista cinematografico, è stato venduto così. Ma secondo me dobbiamo prenderlo in modo diverso, per una serie di motivi, tra cui che anche i tempi sono cambiati e il fatto di tutte le sensazioni che sono state provate attraverso Shining qui non vengono riportate, vuoi per la regia, vuoi per la storia che si incentra su altro. Io sinceramente ho apprezzato parecchio questo film, forse anche un po' per l'entusiasmo che ho legato, ma ho apprezzato questo fantasioso mondo, questo nuovo mondo che viene a creare, che si differenzia dal primo, si allontana quasi totalmente dal primo e quindi crea un nuovo turbinio di emozioni, di sensazioni, di una nuova storia. E questo, il concetto di nuovo, veramente mi è piaciuto tantissimo. Adesso vi lascio la musica e poi vi dico un'altra piccola riflessione in merito. Eccoci qui, stiamo parlando di Doctor Sleep, il film del 2019, che è sequel di quello che è il famosissimo Shining di Kubrick, ma che, e giuro è l'ultima volta che ve lo dico, dobbiamo prendere e distanziare da quello che è Shining, perché se lo mettiamo a confronto non ne saremo assolutamente soddisfatti. L'unica, secondo me, nota dolente di questo film è il fatto di avere sulle spalle un capolavoro come quello di Kubrick. Quindi sentirsi in dovere, purtroppo, di ritornare alla vecchia gloria. Quindi il dover entrare nell'Overlook e renderlo tutto il più possibile vicino al film precedente. Ma questa cosa io la reputo, non dico sbagliata, però secondo me non necessaria. Cioè, io capisco che ci siano dei puristi che dicono un sequel, quindi il più possibile deve avvicinarsi, ma se il regista non è lo stesso, gli attori non sono gli stessi, il sentiment che il regista in questo caso vuole dare è un altro, anche in virtù e indipendentemente dal libro. Secondo me, perché ostinarsi a dover riprendere una cosa del genere? Cioè, nessuno veramente obbliga, suppongo e spero, a dover ricreare una copia di qualcosa che c'è stato. Secondo me, alcune scene, alcune riproposizioni avrebbero potuto assumere un sapore, un tocco leggermente, cioè non leggermente diverso, e quindi differenziarsi avrebbe ottenuto anche più scuse. Detto, il regista decide di far così, si distanzia a fine punto. Il fatto di voler riprendere alcune scene a proposito, cioè proprio volerle riprendere per forza, secondo me è questo che ha un po' magari infastidito e detto no, però non è come il primo. Certo che no, ma non potrebbe mai essere come il primo. Quindi perché non creare qualcosa di totalmente nuovo? Quindi devo dire che tutta la prima parte mi è piaciuta parecchio. Verso la fine, questo film assume quel vecchiume, cioè quella volontà di voler riprendere il grande film passato e cercare di creare una copia che purtroppo, per diverse ragioni che non sto qui ad illustrarvi perché non vorrei neanche, fra virgolette, farvi innanzitutto perdere la voglia di vedere il film, ma soprattutto di svelarvi determinate cose. Cioè lo rendono più brutto di quanto non dovrebbe essere. Cioè, una scena che può essere necessaria fino a un certo punto, ma che non ha lo stesso interprete, e poi quando guarderete il film capirete, assume una sorta di umorismo pirandelliano quasi, che ti lascia, dici, ma perché? Stava andando così bene, perché questa cosa che non era necessaria? Questa, diciamo, è l'unica pecca che ho riscontrato in questo film. Questa voglia di dover ricordare qualcosa di fantastico, veramente di sopra ogni sublime, oserei dire, rispetto cioè alla volontà di essere semplicemente, fondamentalmente se stessi. Anche all'interno del film. Vabbè, sono scelte. Comunque ve lo consiglio davvero, vi consiglio sia il libro che il film e ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre qui a Chuck and Sketch, sempre solo su Radio Alfa. Ciao a tutti!